Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stereo Dubaldi. Oggi è lunedì 11 marzo 2024, iniziamo questa nostra carrellata di notizie. Oggi è lunedì, appunto, e quindi non abbiamo un granché da riferirvi, però alcune notizie dal sito di Radio R ci tengo a darle. La prima è questa: magari nessuno se ne occupa, tantomeno la cronaca locale o la politica locale, perché sono semplicemente notizie che si cerca di mettere nell'ombra, di non darle parecchio risalto. Perché di che cosa si tratta? Si tratta della giornata della memoria, 11 marzo, e dice: ma non è il 27 gennaio? Sì, questo è per il secondo olocausto, per non dimenticare le vittime del Covid e del vaccino. Questa è un'iniziativa che parte da 1000 medici, pensate, 1000 medici, che oggi faranno una maratona oratoria di interventi dalle 14 alle 23 di oggi, appunto, in diretta su due canali, uno su Telegram e uno su Rumble. Ecco, se voi cliccate sul sito Radio R, è inutile che adesso vi do gli estremi dei due canali, però ci sono i link che potete, appunto, inserire nel vostro computer o nel vostro telefonino e seguire oggi questa maratona. È una iniziativa, dicevo, che parte da 1000 medici. Saranno quindi tanti gli ospiti, c'è anche un contributo in video che annuncia questa iniziativa con una serie di domande, perché questi 1000 medici hanno posto una serie di domande sulla gestione della pandemia, e ad intervenire è Massimo Citro della Riva, che poi è stato anche ospite della nostra emittente, nel senso è venuto anche qui a Recanati a tenere una duplice conferenza sul suo libro V19, appunto, sarebbe virus 19. E questo, dicevo, ci tenevo, cercate di seguirla perché è interessante. Come interessante l'intervista che abbiamo fatto a Elena Albertone del Comitato Salvaguardia, che si occupa, appunto, di informare le famiglie che hanno avuto, come purtroppo è accaduto a lei, un lutto in casa. Lei ha perso un figlio di 41 anni, nel pomeriggio è andato nella sua camera da letto, l'ho trovato morto, l'autopsia ha detto morte improvvisa, malore improvviso. Quante volte abbiamo detto noi: non vi accontentate di questa diagnosi, perché dietro c'è sempre una causa. Non cercarla, puzza di bruciato, puzza di tentativo di nascondere le cause. Noi non vogliamo dire che tutte le morti improvvise che ci sono state, sono tante in questo ultimo periodo, da un paio d'anni a questa parte, causate dal vaccino, però poter indagare se ci sono vizi cardiaci come pericardite o miocardite all'origine di queste morti, siccome sia la Pfizer che Moderna hanno alla fine ammesso soltanto però nel 2023, il settembre 2023, hanno dovuto inserire nel loro foglietto illustrativo del vaccino anche come effetti indesiderati e avversi la insorgenza di pericardite e miocarditi, ciò che non aveva fatto all'inizio della pandemia e della vaccinazione, e questo la dice lunga su come si è cercato anche di nascondere questi effetti avversi che possono essere l'origine di queste morti improvvise. Fate fare l'autopsia, speriamo che nessuno ne abbia bisogno, ma l'invito del comitato Salvaguardia è quello di indagare, di far sì che si conoscano le cause reali, vere, della morte. Non accontentatevi del semplice referto morte per malore improvviso, non esiste. Detto questo, andiamo avanti perché parliamo di Lega Ambiente in visita al primo impianto di biometano nelle Marche ad Ostra. E siccome c'era anche il sindaco di Recanati che fa parte appunto di Astea, Antonio Bravi, questa notizia riveste anche una certa attenzione e rilievo, interesse. Legambiente ha visitato l'impianto di produzione ad Ostra di biometano della società Energon, controllata dal gruppo Astea, che tratterà la frazione organica della raccolta differenziata domestica, la Forsu, per produrre metano e composti tramite processo di digestione anaerobica. Alla visita ha partecipato una folla delegante di Legambiente, il presidente nazionale Stefano Ciafani, presidenti Legambiente Marche Marco Ciarulli, la direttrice di Legambiente Marche Marzia Mattioli, Luigino Quarchioni, che è delegato il direttivo di Legambiente Marche. Poi c'era anche presente, come dicevamo, anche il sindaco Antonio Bravi, e oltre naturalmente rappresentanti della Stea. Evento clou per le serate musicali il 7 marzo a Recanati. Di che cosa si tratta? Si tratta che domenica prossima alle 18 all'Auditorium del Centro Mondiale della Poesia prenderà vita uno dei più importanti eventi musicali dell'anno. In un'unica serata verranno eseguiti il primo, terzo e quinto concerto di Beethoven, pensate, per pianoforte e orchestra, i più apprezzati dal pubblico dei 5 scritti dal compositore tedesco. Interpretarli e tre tra i più importanti pianisti italiani della loro generazione: Gianluca Luisi, che poi è stato anche insegnante nella scuola civica musicale Beniamino Gigli, appunto, di Recanati, vincitore peraltro di numerosi concorsi, tra cui il primo premio del quarto concorso internazionale Jean Sebastian Bach. E poi ci sarà Luigi Tanganelli, premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali, e poi anche Marcello Mazzoni, formatosi con maestri famosi. L'orchestra è quella del Festival dei Pianisti Italiani, primo violino Silvia Mazzone. Ecco, questo è quanto. Naturalmente, per chi volesse partecipare può telefonare da lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, dei numeri che trovate sul sito di Radio Era. Adesso è inutile che stia qui a prolungarmi. Presentato il libro Piano Pane e Politica di Matteo Ricci all'ex granaio di Villa Coloredo Melse, con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che è stato intervistato da Andrea Marinelli, un'iniziativa appunto del PD, ma anche un'iniziativa elettorale, perché è stata così presentata, quanto erano presenti anche Antonio Bravi e Rita Socciu. Poi andiamo avanti, perché adesso ci occupiamo di un'altra iniziativa che trovate sempre sul sito Radio R, però l'abbiamo un po' rubata a Cronache Maceratesi. Non conoscevamo di questa iniziativa, per questo la leggiamo su Cronache Maceratesi, che si è svolta all'hotel albergo ristorante hotel Anton di Fonte Noce, dove ieri pomeriggio c'è stata la ballerina, coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, precisamente è Caroline Smith, che ha trasformato in un salotto tra amiche l'incontro con 300 partecipanti, promosso dalla consigliera di parità della provincia di Macerata, Deborah Pantana, una volta era anche consigliere comunale di Forza Italia. Ha raccontato come ha affrontato il tumore che le è stato diagnosticato 8 anni fa e ha incoraggiato le presenti ad agire senza indugi. Al suo fianco Manola Fontana, istruttrice del progetto Sensual Dance Fit, premiate nel corso dello show Dinner le personalità del lavoro femminile 2024. Quindi è stata una festa. Qui l'articolo è molto lungo, di cronache con tante anche fotografie, noi ci limitiamo a darvene a segnalarvelo. Passiamo ora ad una notizia di cronaca, per questo andiamo a Civitanova, perché a Civitanova ci sono stati atti vandalici nella notte fra sabato e domenica, distrutti 3 grossi vasi con pianti in via Conchiglia, sono stati gettati a terra nonostante ognuno pesi parecchie decine di chili, nel mirino dei vandali anche le piante ornamentali che addobbono l'area pedonale di via Conchiglia. Tutto qui, poi naturalmente l'articolo continua, ma l'atto vandalico che è stato questo, quello che abbiamo riferito. Andiamo alla polemica che a Macerata c'è da parte di un esercente a cui è stato vietato di mettere dei deorsi o dei tavolini fuori dal suo locale, però da quando l'ha tolti per ordine del comune, qui spazi si sono messe le macchine che sostano persino davanti al suo locale, dice fra poco mi arrivano anche dentro, e questo è il modo per diciamo dare decoro a una via, i tavolini no, le macchine sì, e c'ha ragione. Addio a Faustino Fioretti, un grande imprenditore marchigiano, per questo noi andiamo a Castelfidardo, perché è morto ieri mattina alle 11.30, appunto Faustino Fioretti, fondatore del gruppo industriale Cisel, specializzato nell'elettronica e nell'automotive. Aveva 84 anni e fino a pochi anni fa dirigeva la capofila, la Cisel di Castelfidardo, fondata nel 1976 e affidata poi alle figlie. È nato a Filottrano nel 1939 da una famiglia contadina e aveva creato il suo successo da nulla, fondando aziende tutte basate a Castelfidardo, che ancora oggi impiegano centinaia di dipendenti. Vedete, un imprenditore quando è lungimirante, è bravo, dà lavoro, fa girare soldi, crea ricchezza e risorse. Abbiamo una notizia curiosa: i nonni dei neonati, no scusa, i nonni, siccome sono un nonno faccio presto a citarmi, i nomi dei neonati civitanovesi quali sono? Leonardo e Maria sono le prime scelte, sono i nomi più frequenti. I dati dell'anagrafe comunale relativi al 2023, Civitanova segue il trend nazionale per i maschietti, mentre tra le femminucce c'è grande varietà. Sono stati 284 i nuovi civitanovesi registrati nel corso dell'anno passato, 10 in più rispetto a Macerata. Poi abbiamo molte notizie di sport, ma per lo sport vi affido fra poco alla cronaca e al servizio di Mauro Nardi. Invece parliamo di tre escursionisti che sono rimasti bloccati sul Monte Vettore e i soccorsi, visto la quantità di neve che è caduta ultimamente, sono risultati molto difficili. L'allarme è scattato quando, a causa delle avverse condizioni meteo, hanno deciso di ripararsi all'interno del locale di emergenza del bivacco Zilioli. Vediamo le pagine interne come è andata a finire. Purtroppo, dice, è in corso, dice, un complesso intervento di recupero. L'allarme è scattato intorno alle 15 di ieri pomeriggio, quando, a causa delle avverse condizioni meteo, i tre possibilità di muoversi hanno deciso di ripararsi appunto all'interno di questo locale. Le squadre del CSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, e gli escursionisti appunto hanno poi iniziato la discesa, la delicata discesa verso Forca di Presta. E andiamo a dare comunque poi si è risolto per il meglio, in quanto si è riusciti appunto a trarre in salvo e portarli alla base questi escursionisti che erano rimasti appunto bloccati. E andiamo invece ora a cronache di Ancona, quindi ce la caviamo molto velocemente per questa rassegna stampa. Pugno in faccia a un 95enne per rapinarlo di 20 euro, è stato arrestato un 27enne. Questo è un fatto molto grave secondo me, perché veramente dell'incredibile, perché per 20 euro un povero uomo di 95 anni si debba prendere pure un pugno in faccia, è successo ad Ancona. L'anziano teneva in mano queste 20 euro, dice, la violenta rapina è avvenuta in via Lauro Rossi al piano. Il rapinatore, un 27enne nigeriano, ha iniziato a correre in direzione di via Martiri della Resistenza, ma nel frattempo quella scena era stata notata da una coppia che subito ha chiamato i 112. Sul posto sono tempestivamente intervenute tre volanti volante della polizia, mentre alcuni agenti ricostruivano quanto accaduto, ascoltando sia i due testimoni che la vittima. Le altre pattuglie si sono messe immediatamente sulle ricerche dell'africano, che è stato individuato mentre correva lungo via Marti della Resistenza, dopo aver preso cavalcavia della ricostruzione. I poliziotti sono quindi scesi, riuscendo a bloccarlo e ad ammanettarlo. Successivamente è stato accompagnato in questura, dove si è proceduto alla sua identificazione. Accusato del reato di rapina aggravata, dopo gli atti di rito è stato accompagnato nel carcere di Montacuto in attesa del processo per direttissima. L'anziano è stato anche subito soccorso dalla coppia, che aveva lanciato l'allarme. Sul luogo è intervenuta anche un'ambulanza. Si spera, appunto, almeno perché questo signore, che non merita di vivere qui da noi, possa essere rimpatriato al più presto. Liberiamocene, perché fra poco scappa pure da galera, oppure dopo il processo viene liberato, perché magari prende una pena che non ha, che diciamo che gli può consentire di non stare in carcere e quindi di essere di nuovo libero. Truffatori senza cuore raggirano 96enne e si fanno consegnare 100 euro. I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione Colle Marino, sempre in Ancona, dopo aver raccolto la descrizione del complice presentatosi alla porta per prendere il denaro. Hanno avviato indagini e ricerche di costoro. Dice che c'è quindi ancora una truffa. I malviventi non hanno avuto pietà nel colpire questo 96enne con la classica scusa di un parente finito nei guai con la legge, per il quale c'era bisogno di denaro contante. Una volta contattato al telefono e presi gli accordi, un complice si è presentato alla porta facendosi consegnare quanto aveva in casa, un centinaio di euro in contanti. Successivamente la signora ha capito di essere stata raggirata, quindi si tratta di una 96enne, è stata raggirata nel sentire il figlio al telefono e l'ha subito raggiunta a casa. Successivamente la telefonata ai carabinieri e l'arrivo sul posto una pattuglia. Militari come prima cosa hanno consolato l'anziana donna, poi si sono messi alla ricerca di questi due mascalzoni, che spero che vengano identificati, trovati e buttati in galera. No, io non li sopporto i raggiri nei confronti degli anziani, con la motivazione sempre che un loro parente stretto, non so, un nipote, una figlia, un figlio possa essere nei guai, perché per una 96enne è un colpo al cuore veramente. Io mi fermerei qui, perché non ci sono altre notizie di rilievo se non questa: rapinati in strada dello smartphone e ferito ad una mano, ora c'è caccia all'uomo. La scorribanda dello sconosciuto si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato in via Marti della Resistenza. La vittima, un 25enne, che ha tentato senza esito di rincorrerlo fino al corso Carlo Alberto, poi ha chiesto aiuto ai carabinieri ed è stato medicato a pronto soccorso all'ospedale di Torrette. Però degli aggressori nessuna traccia per ora. Io dicevo, mi fermo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi. Ciao ciao.